chiamiamo perché abbiamo saputo della sentenza storica rispetto al processo di Sepur Sarko, e quindi volevamo chiederti se potevi raccontarci un po' di più del processo, perché è un risultato di interesse storico. Blanca appunto risponde: grazie per lo spazio e l'interesse, credo sia importante far conoscere un po' di quello che succede in Guatemala, dato che in Europa arrivano pochissime notizie che riguardano questo paese. Allora, il caso di Sepur Sarko è un caso emblematico, dato che riguarda un caso di crimine di lesa umanità all'interno del conflitto armato, ma con una caratteristica specifica, perché tratta un caso di violenza sessuale. A Sepur Sarko, che si trova in una regione del nord del paese, fu istituito un distaccamento militare di riposo e diciamo di ricreazione per i militari, e tra il 1982 e il 1986 quello che fecero i militari in questa zona fu di far sparire e ammazzare alcuni leader e attivisti contadini che stavano lottando per l'assegnazione formale delle terre, e le vedove di questi signori, di queste persone che furono fatte sparire e assassinate, diventarono schiave sessuali e domestiche di fatto appunto dei militari. In particolare il caso fu portato avanti da 15 donne che furono costrette ad essere schiavi sessuali dei militari, che dovevano svolgere tutte le faccende domestiche del distaccamento dell'esercito: preparare i pasti, lavare i vestiti, pulire. Inoltre non solo questo, erano costrette pure a farsi carico delle attività, quindi dover portare il cibo dopo averlo preparato, comprare i prodotti per pulire, cose di questo tipo. Il caso comunque fu presentato, furono fornite testimonianze come prove anticipate delle donne nel 2012. In quel momento c'erano 15 donne nel processo, che è terminato appunto lo scorso venerdì, ma erano presenti solo più 14, dato che una donna è morta nel corso di questi 4 anni, tenendo conto che sono già signore anziane. Ovviamente sono donne indigene, che è chiaro, il Guatemala è un paese eminentemente razzista, classista e misogino, quindi erano le vittime anche di questo, cioè rappresenta il nodo principale per essere attaccate, per essere donne, per essere indigene, per essere povere, per essere analfabete e vivere nell'area rurale. Quindi queste donne hanno dato la loro testimonianza per la prima volta nel 2012 davanti a un giudice. Si tratta di donne che non sono state identificate pubblicamente, nel senso che hanno dato la loro testimonianza con il viso coperto, dato che la situazione che hanno vissuto nelle loro comunità è stata di rivittimizzazione, perché molte persone danno la colpa a loro per quello che è successo, dicono che loro erano prostitute o che hanno provocato i militari per essere violentate. Addirittura alcune di loro, che hanno ancora un marito, un compagno, non hanno mai raccontato quello che era successo in quegli anni, dato sono rimaste in silenzio appunto in tutti questi anni. Quello che si è verificato è quindi una situazione molto complicata. Il processo è iniziato il 1 febbraio e sono state 4 le organizzazioni che hanno appoggiato le donne che hanno appunto testimoniato. Un collettivo formato dalle donne stesse, oltre a 3 organizzazioni nazionali, che ha fornito l'appoggio legale, appunto si chiama Mujeres Transformando il Mondo, un'altra che ha dato accompagnamento psicosociale, CAP, e un'altra ancora che ha lavorato tutto il tema del rafforzamento del tessuto sociale, la partecipazione delle donne, e che ha avuto un ruolo di voce, diciamo, collettiva più forte rispetto alle relazioni pubbliche, che è UNAMCHE. Quindi nel processo le donne non hanno dovuto di nuovo fare delle dichiarazioni, perché esisteva già una prova anticipata le dichiarazioni appunto, e il tribunale le ha accettate così come furono presentate. Allo stesso tempo però sono state presentate molte altre prove e molte perizie. C'è stata la perizia forense, nel quale sono stati presentati tutti i resti delle ossa delle persone che erano state desaparecidas o massacrate, sono state fornite le perizie geografiche, storiche e antropologiche per la zona, una perizia anche sulla violenza sessuale, perché il punto centrale in questo caso è ruotato intorno al fatto che l'esercito ha utilizzato la violenza sessuale, la schiavitù sessuale, come arma di guerra. Quindi in questo senso si capisce l'importanza di questa sentenza. E ovviamente la difesa, allo stesso modo in cui si è mossa nel caso per genocidio contro l'ex generale Rius Montt, che in parte era composta anche dagli stessi avvocati, di fatto non ha fatto nulla la difesa rispetto agli accusati, perché nel paese c'è un'impunità praticamente totale e gli accusati credono di poter far decadere questo caso di nuovo davanti alla Corte Costituzionale, così come è già stato fatto nel caso di genocidio, dicendo che la giudice Yasmin Barrios, che è la stessa giudice dell'altro caso, dicono che lei è solamente una guerrigliera, la insultano, dicono che poi è nemica degli avvocati, eccetera. Il caso è stato preparato però molto bene e la sentenza di questo processo è considerata dagli esperti la migliore pronunciata da Yasmin Barrios. Sia il militare colonnello che il commissionato militare, cioè gli due imputati, sono stati accusati di crimini di lesa umanità, cosa che include la violenza sessuale, ma anche il caso di assassinio e sparizione forzata. Quindi un caso importante, perché è il primo caso in tutta l'America Latina nel quale viene giudicato un caso di violenza sessuale durante un conflitto armato. Credo sia il secondo a livello mondiale, perché nel caso dell'ex Jugoslavia ci fu un altro caso. Poi anche molto importante simbolicamente che appunto alcune donne indigene che quasi non parlano spagnolo, che sono povere, che provengono dall'area rurale, siano state capaci di mettere all'angolo due militari e ottenere una condanna di questo tipo. È veramente emblematico, ma questo ha anche a che vedere con il fatto che in Guatemala esiste un continuum di violenza, e cioè è finita la guerra, certo, ma continuano le violenze sessuali, i femminicidi, e quindi questo aiuta anche altre donne ad essere forte, a parlare e a denunciare altri casi di violenza. Naturalmente c'è in giro anche molta gente che dice che non bisogna andare a toccare il passato, che dicono che non bisogna più tirar fuori questi casi, dato che nel 1996 è stata firmata la pace e tutto deve restare là, indietro, e invece non è vero, cioè le ferite devono essere curate, una parte di questa cura non può arrivare dalla giustizia, perché il paese e il mondo possano conoscere quello che queste donne hanno dovuto soffrire. Una cosa è la guerra, ma un'altra cosa sono i crimini di guerra e di lesa umanità che vengono commessi durante un conflitto armato. Ovviamente queste donne hanno bisogno molto più che la giustizia, per questo il collettivo e le organizzazioni che hanno lavorato insieme le stanno accompagnando e stanno dando appoggio psicosociale. La prossima settimana ci sarà un'udienza sul tema invece delle riparazioni, perché questo è un altro aspetto della giustizia transazionale, non solo per l'aspetto legale e psicosociale, ma anche per il tema delle riparazioni. In questo momento non so quali siano le richieste che faranno le donne, per esempio nel caso del genocidio durante il quale fu condannato Rio Smonte, le vittime non hanno chiesto denaro, ma dei centri di salute nelle loro comunità o l'appoggio per rafforzare il tessuto sociale, eccetera. Quindi è qualcosa che va molto al di là del discorso finanziario. Appunto Anna Quintarissa dice, anche ricordando un po' quello che chiesero le vittime del processo per genocidio, che chiedevano un inserimento nei libri di storia di quello che era accaduto e delle scuse pubbliche da parte del governo, volevo chiederti, dato che questa sentenza include anche un reato così rimosso e taciuto come la violenza sessuale, che viene sempre negato e non menzionato nella storia di qualsiasi conflitto armato, di qualsiasi situazione di violenza in generale, qual è stata la reazione delle organizzazioni guatemalteche e della gente di fronte a un processo così storico? E appunto l'intervistata risponde, bene che hai citato il fatto di includere questi avvenimenti che sono successi nei libri di storia. Questo è anche un altro aspetto, il fatto che una sentenza di questo tipo è importante per marcare un precedente rispetto a qualcosa di così brutale che non deve più ripetersi, dato che in Guatemala esiste una mancanza di memoria storica terribile. Certo, la società è abbastanza divisa, esiste ancora una cultura del silenzio, della paura, anche se la situazione sta un po' migliorando, ma furono comunque moltissimi gli anni di guerra, 36 anni, durante i quali la gente imparò a non dire nulla per la paura di perdere la vita, di perdere oppure di vedere uccise le persone care. Quindi quello che si vede nelle reti sociali o anche andando alle udienze, vedi l'ambiente che c'è fuori, e ovviamente ci sono quelli che stanno con i militari, i loro familiari e colleghi, e loro sono completamente contro questi processi, perché dicono che si è firmata la pace, che questi fatti bisogna dimenticarli, ma è una menzogna. La Costituzione guatemalteca permette di giudicare i crimini di lesa umanità e i crimini di sparizione forzata, sono crimini che permangono nel tempo e non possono essere giudicati. Poi c'è la parte delle vittime, per loro questo è un momento storico, non solo per le donne, ma anche per altre donne e altri uomini che vissero il conflitto armato, che soffrirono e che di fatto non erano neppure parte del conflitto, anche se erano sempre accusati di essere guerriglieri, di appoggiare la guerriglia. Poi c'è anche una parte di società che non vuole saperne proprio nulla, che dice di lasciare tutto indietro nel passato, e che allora se si processano i militari bisogna anche processare la guerriglia, che anche loro commisero delle atrocità. Questo può aver senso, ma si dovrebbe presentare il caso, e comunque non bisogna dimenticare che secondo gli studi di due commissioni nazionali, una internazionale della delle Nazioni Unite e l'altra nazionale che era curato dalla Chiesa Cattolica, il 97% dei massacri e crimini di lesa umanità furono commessi tutti solo da militari. Quindi esiste ancora una forte frammentazione nella società di fronte a questi casi, ma io credo che forse la cosa più importante da sottolineare è che di fatto si parla del tema, qualcosa che 10 anni fa rappresentava qualcosa di intoccabile. 10 anni fa era impensabile che si potesse portare alla luce, quindi ci sono già 2 processi in corso e poi un terzo in cammino, 2 processi di questo spessore, che la gente riesca a parlarne pubblicamente senza paura. Quindi sì, questi ci sono gli insulti, ovviamente gli scontri, ma senza paura di essere subito dopo ammazzati per dire quello che si pensa rispetto appunto a un caso di questo tipo. E poi viene chiesto appunto qual è il terzo processo a cui ti riferisci. Il processo di Creopas, che si trova a Kobane, un'altra area del nord del paese, fu individuato un distaccamento militare dove di fatto le Nazioni Unite ora fanno alcuni dei loro addestramenti, e lì fu trovata una grande fossa comune dove sono venuti alla luce centinaia e centinaia di cadaveri, e si tratta naturalmente di persone che furono desaparecidas o assassinate durante il conflitto. Questo perché le ossa presentano segni di tortura, sono comparsi corpi con le mani legate, donne che erano in gravidanza e che furono uccise, prima veniva ucciso il bambino e subito dopo le donne. Quindi il 4 gennaio furono catturati sono stati catturati 14 militari, tra cui il generale Benedicto Lucas, fratello di Lucas Garcia, che è stato un altro dei dittatori degli anni 80. Purtroppo pare che ci sia stata una fuga di notizie, 8 militari che dovevano anche essere arrestati sono spariti, che caso, pare siano morti, ma comunque la cosa importante è che l'altro caso viene comunque portato avanti, e di fatto lì sono venute alla luce molte delle vittime sparite, desaparecidas, nella zona del Chixoy, che è una delle zone dove negli anni 80 la popolazione fu attaccata e sgomberata con la forza, oppure direttamente assassinata per poter avere accesso a un terreno e costruirci sopra una centrale idroelettrica. Allora, Anna fa l'ultima domanda. Allora, forse non so cosa pensi di nuovo rispetto al tipo di reato specifico, quello della violenza sessuale, il ruolo che hanno giocato tutte queste organizzazioni che hai nominato e anche altre che da una decina d'anni o più iniziarono a tirar fuori questo tema della violenza sessuale contro le donne nell'ambito del conflitto, che fino a quel momento perfino nelle relazioni ufficiali veniva solamente menzionato, ma non scendevano mai in profondità, e quindi ora come ora non si sa esattamente quali dimensioni raggiunse questo dramma per le donne Maya. Ma non so che cosa pensi di tutto il lavoro che loro hanno portato avanti per poi arrivare a costruire un processo come questo. Appunto, Blanca risponde: bene, io credo che debba essere riconosciuto il lavoro che è stato fatto di appoggiare le donne, perché come dici è stato un sostegno durato 10 anni per trovare le informazioni. Sono processi di lunghissima durata che non si concludono con una sentenza, ovviamente, perché di certo il dolore e la sofferenza, quello che hanno sofferto queste donne e altre persone coinvolte nel conflitto armato, non finisce di certo qui. È un lavoro da formichine, da mettere insieme tutte le prove, di lavorare con le donne, di dare il loro appoggio psicologico, di portare in superficie un tema così complesso come la violenza sessuale in un paese estremamente machista e misogino che è il Guatemala. E il fatto che la situazione forse in questo momento è un pochino migliore, ma che durante tutti questi anni invece hanno ricevuto minacce per il lavoro che facevano in quella zona, sono anche state accusate, perseguitate, impaurite, quindi richiede molto coraggio, ovviamente, sia per le donne ferite che hanno avuto il coraggio di parlare, di dire quello che era successo, ma anche queste altre donne che sono state con loro, le hanno accompagnate e mostrato in questo caso una forte sorellanza, una forte vicinanza con quelle che erano state colpite durante il conflitto. Credo che sono un esempio non solo per il Guatemala ma anche per l'America Latina e per il mondo, perché in questo caso si tratta appunto di donne indigene dell'area rurale che hanno sofferto. Però il tema della violenza sessuale, ricordiamo, una questione trasversale che riguarda e colpisce tutte le società, non importa la classe sociale né lo status né l'etnia a cui si appartiene, è qualcosa che riguarda tutte le donne.